In linea con il messaggio che il Signore, penso il Signore mi abbia dato, e vi chiederei di seguirmi un po' con la Bibbia, in Genesi. Chi è che sa di voi come i figli di Israele, quindi gli ebrei, sono finiti in Egitto, prima di essere liberati con l'Esodo, con Mosè, a causa di Giuseppe? Infatti andiamo a leggere Giuseppe. Leggerò diversi brani di Giuseppe perché è un brano che si legge spesso alla scuola domenicale, è una storia che si legge anche bene, piacevole, si legge ai bimbi come fosse una storiella. Non è una storiella, è una storia, è reale, è vera, e però ha tanti insegnamenti profondi, attuali anche per oggi. Però siccome questa storia dura circa 11 capitoli, se non mi ricordo male, e non si possono leggere tutti e 11 ora, se no ci vorrebbe troppo, salteremo un po' in qua e là, ma vi chiedo di seguirmi, partendo da Genesi 37, cominciamo dal verso 9. Giuseppe è un ragazzino, è un adolescente, si potrebbe dire, e riceve da Dio dei sogni, due in particolare. E dal 9, verso 9, Genesi 37, verso 9, dice così: egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, dicendo: ho fatto un altro sogno. Questo è il secondo sogno che fa. E dice: il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me. Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse: che significa questo sogno che hai fatto? Dovremmo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te? E i suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Salto al 18. Essi lo videro da lontano, perché passato un po' di tempo, i suoi fratelli sono andati lontani a pascolare il gregge di suo padre, e suo padre manda Giuseppe, dice: vai a trovare i tuoi fratelli, vai a vedere com'è la situazione. Lui va, si incammina, e dice che essi, i suoi fratelli, lo videro da lontano, e prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. Dissero l'uno all'altro: ecco, il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni. Ruben udì e lo liberò dalle loro mani, dicendo: non togliamogli la vita. Verso 24 dice: lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Al 26. Giuda disse ai suoi fratelli: che ci guadagneremo a uccidere nostro fratello e a nascondere il suo sangue? Su, vendiamolo agli Ismailiti e non lo colpisca la nostra mano, perché è nostro fratello, nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Come quei mercanti madianiti passavano, essi tirarono su Giuseppe, lo fecero salire dalla cisterna e lo vendettero per 20 sicli d'argento a quegli Ismailiti. Questi condussero Giuseppe in Egitto. Capitolo 39. Giuseppe fu portato in Egitto e Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che ce l'avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Dal momento che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe, non si occupava più di nulla, tranne del cibo che mangiava. Giuseppe era avvenente e di bell'aspetto. Qui poi succede che la moglie di Potifar, siccome Giuseppe è di bell'aspetto e avvenente, fa delle avance a Giuseppe, ci prova con lui, Giuseppe rifiuta, fugge e nella fuga, nello scappare, lascia la veste e se ne va. Al verso 18 dice così: ma appena io ho alzato la voce, questa è la moglie che racconta a suo marito Potifar quello che è successo, ma appena io ho alzato la voce, ho gridato, egli mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito. Mente, non sono andate così le cose. Quando il padrone di Giuseppe udì le parole di sua moglie, che gli diceva, il tuo servo mi ha fatto questo, si accese d'ira. Il padrone di Giuseppe lo prese e lo mise nella prigione, nel luogo dove si tenevano chiusi i carcerati del re. Egli era dunque là, in quella prigione, ma ingiustamente però. E il Signore fu con Giuseppe, gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazia agli occhi del governatore della prigione. Così il governatore della prigione affidò alla sorveglianza di Giuseppe tutti i detenuti che erano nel carcere, e nulla si faceva senza di lui. Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Un carceriere che non ricontrolla niente di quello che ha fatto un carcerato. Da quanto è fedele Giuseppe, da quanto le cose in qualche modo vanno bene a Giuseppe, perché Dio era con lui, perché Dio è in suo favore, perché Dio fa trovare grazia agli occhi di quelli che erano intorno a Giuseppe. Sì, ma Giuseppe è in prigione però. Un ragazzino, un adolescente, lontano dai genitori, lontano dalla sua terra, in terra straniera, schiavo, prima da Potifar, e poi ora in prigione, ingiustamente. Probabilmente qui sarà stato un giovane, avrà avuto intorno alla ventina d'anni, e si ritrova da solo in una prigione in mezzo a carcerati che non erano lì ingiustamente gli altri, ma viene affidato a lui il compito di gestire il carcere, evidentemente, e dice che il carceriere non rivedeva niente di quello che faceva Giuseppe, perché si fidava, perché era una persona seria, perché era un ragazzo a modo. Capitolo 41, solo il primo versetto. Alla fine di 2 anni interi, dopo 2 anni di prigione, quindi questo è diventato responsabile della prigione, potremmo dire, da carcerato, neanche 2 anni. Alla fine di 2 anni interi il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume. Il faraone fa un sogno. Al verso 9 dice: allora il capo dei coppieri parlò al faraone, dicendo, ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte, facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. Servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno, e le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare. Passarono 2 anni interi, ho detto, non da quando Giuseppe è finito in prigione, perché in prigione lui ci finisce per tanti anni, non per 2 e basta. Lui aveva incontrato 2 persone, il coppiere e il panettiere del re, e sono turbati, hanno un sogno molto simile, sono 2 sogni molto simili. E Giuseppe gli interpreta il sogno. A uno gli dice che dopo 3 giorni recupererà il suo lavoro, sarà ristabilito. E all'altro, preso fiducia dal fatto che il sogno era una premonizione buona, diciamo così, gli racconta il suo sogno e Giuseppe dice, ok, te fra 3 giorni invece sarai morto e i tuoi corvi mangeranno la tua carne. E quello che viene ristabilito dice a Giuseppe, guarda, mi ricorderò di te quando parlo, glielo chiede Giuseppe, dice, ricordati di me davanti al re, che io sono qui innocente. E lui dice, certo, mi ricorderò di questo. E invece se ne scorda. E passano altri anni e Giuseppe starà in prigione. Fino al punto che Giuseppe, in questo caso, viene chiamato dal re dal re d'Egitto, dal faraone, per interpretargli il suo di sogni. Perché questo faraone aveva avuto questo sogno e il coppiere gli viene in mente e dice: aspetta, c'era questa persona, questo ragazzo ebreo che ci ha interpretato il sogno e sono andate esattamente così le cose. E cosa succede? Non lo leggo, salto. Succede che viene chiamato a corte, Giuseppe interpreta il sogno del faraone, le cose vanno esattamente come dice faraone, come dice Giuseppe, e faraone mette Giuseppe come viceré, quindi regna insieme al faraone, per gestire le cose, perché il sogno che ha fatto il faraone è quello di 7 anni di abbondanza nel paese e di successivi 7 anni di carestia, una carestia molto grave, molto seria. E allora, vedendo l'interpretazione, vedendo la saggezza di questo ragazzo, che ormai non è più un ragazzo, un uomo, di Giuseppe, il faraone lo mette a capo della nazione, gli dice: gestisci te questa situazione, perché Giuseppe gli dà anche che cosa fare, la soluzione. Dice: metti da parte delle cose ora, in questi 7 anni, affinché ne abbiamo in abbondanza quando poi ci sarà la carestia. E dice: ok, gestisci te, fai te. E diventa capo di tutta una nazione, di tutto l'Egitto. Arrivano i 7 anni di carestia, mi sembra che passino un paio d'anni di carestia, e i fratelli di Giuseppe, dalla loro terra, vengono mandati dal loro padre in Egitto, dove ci sono delle cose da mangiare. I suoi fratelli vanno, dopo una serie di storie, di vicende che vi invito poi a leggere, succede che Giuseppe non ce la fa più a stare zitto e si rivela ai suoi fratelli che non l'avevano fino allora riconosciuto. E al capitolo 45, leggiamo, dice così: allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli. Alzò la voce piangendo. Gli egiziani lo udirono e l'udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, mio padre vive ancora? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza, erano impauriti. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto, scendi da me, non tardare. Tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu e i tuoi figli, i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sostenterò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete con i vostri occhi e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto e fate che mio padre scenda presto qua. Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. Beniamino pianse sul suo collo, baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo. Dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Capitolo 46. Verso 2 dice così: Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse: Giacobbe, Giacobbe. Ed egli rispose: eccomi. Dio disse: io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto. perché là ti farò diventare una grande nazione, io scenderò con te in Egitto, te ne farò anche sicuramente risalire, e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Al capitolo 47, in fondo, verso 29, quando Israele si avvicinò al giorno della sua morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mettimi la mano sotto la coscia e usami bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto. Mettere la mano sotto la coscia significava un giuramento, come oggi sarebbe una stretta di mano. Egli rispose: farò come tu dici. Giacobbe disse: giuramelo. E Giuseppe glielo giurò. Israele, rivolto al capo del letto, adorò. Capitolo 50. I fratelli di Giuseppe, verso 15, i fratelli di Giuseppe, quando videro che loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Perciò mandarono a dire a Giuseppe: falsi bugiardi, tuo padre prima di morire diede quest'ordine: dite così a Giuseppe, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Non era vero, però gli dissero così perché ebbero paura. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Perché pianse, secondo voi? I suoi fratelli vennero anch'essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero: ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro: non temete, sono io forse al posto di Dio? Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento per voi e i vostri figli. Così li confortò e parlò al loro cuore. Alla fine si inginocchiano davanti a Giuseppe, proprio come il sogno che aveva ricevuto. Alla fine il sogno, la rivelazione di Dio in sogno a Giacobbe, che gli dice: non temere di andare in Egitto, vai, perché io certo verrò con te e certamente ne farò uscire il popolo da quella nazione. E si è avverato anche quello, perché gli dice: e Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Gli ha promesso che Giacobbe non sarebbe morto finché non avrebbe raggiunto l'Egitto e Giuseppe. E così è. Raggiunge Giuseppe, abita 17 anni nel paese di Egitto, Giacobbe. Quindi passa tutto il tempo della carestia, 5 anni, più altri 11 anni che abita in Egitto. Ha tempo di vedere i figli di Giuseppe, li benedirà, avrà modo di in qualche modo di riallacciare un rapporto con il figlio che credeva morto. Ecco, in questa storia ci sono molti insegnamenti. Alcuni sono che Dio è fedele, che le promesse di Dio hanno compimento. Però devono essere parole di Dio. I disegni dell'uomo restano vani. I suoi fratelli hanno detto: vendiamolo e poi vediamo che ne sarà dei suoi sogni. Dopo oltre 20 anni, dopo circa 20 anni, quei sogni si avverano. E sono proprio loro i testimoni oculari. Sono proprio loro in ginocchio davanti a Giuseppe a riconoscere che si erano sbagliati, presi da timore, presi dalla paura. Diceva: questo si vendica. È un po' quello che è il nostro atteggiamento con Dio quando pecchiamo. Abbiamo paura, ma chissà ora il Signore si vendicherà, chissà che ho fatto delle cose che... E allora troviamo scuse, troviamo in qualche modo degli argomenti, no? Ma sai, ma ho fatto qui, ma è colpa sua, ma è colpa di quello, ma la situazione... Guarda, non avere paura, perché se sono morto non è perché mi ci hai messo tu in croce, ma perché è la volontà di Dio che mi ha condotto sulla croce perché io potessi conservarvi in vita. Certo che sono i nostri peccati che li hanno condotto sulla croce Gesù. Certo che sono i peccati dei fratelli di Giuseppe che hanno condotto Giuseppe in Egitto, alla solitudine, all'abbandono, alla sofferenza, alla forse disperazione, non lo so perché la Bibbia della disperazione non ne parla proprio, ma senz'altro è rimasto solo, senz'altro avrà avuto delle difficoltà a stare lontano da un padre, dai fratelli, da una famiglia, in un paese straniero. Che avrà pensato di Dio? Quanto odio avrà potuto maturare verso i suoi fratelli? Eppure, quando arriva il momento della vendetta, adesso io sono il Signore più potente dell'Egitto, voi siete qui da me, adesso voi morite di fame e vi faccio soffrire, come voi avete fatto soffrire me. E adesso che siete qui io ve lo dico che sono vostro fratello e vi faccio anche sapere che sono io a decidere delle vostre vite. Invece Giuseppe non lo fa. Giuseppe non lo fa. In questi anni di sofferenza, in questi anni di solitudine, in questi anni di prigionia, in questi anni di schiavitù, perché è stato schiavo in casa di Potifar, è stato in prigione, quindi è stato prigioniero. In questi anni lui non ha maturato la vendetta e l'odio, ma ha maturato quello che diceva Giando prima. Ha maturato di guardare al di là delle cose che abbiamo davanti. Ha maturato di poter vedere un piano più grande di quello che vede davanti agli occhi. Davanti agli occhi c'è tradimento, c'è sofferenza, c'è abbandono, c'è solitudine, c'è disperazione, c'è tutto quello che volete, ma lui guarda oltre queste cose. Oltre a questo c'è un piano. Riesce a perdonare i suoi fratelli, non usa vendetta, ci giocherà un po'. Nei capitoli che non ho letto ci gioca un pochino, gli fa qualche scherzo, diciamo così, ma non è mai vendetta. E in qualche modo riesce a superare, anzi ha già superato, quello che probabilmente avrà vissuto nei primi anni della sua vita. Adesso non c'è più rancore e odio, adesso c'è il perdono, adesso c'è un piano più grande per la sua vita che coinvolge la vita di coloro che l'hanno tradito. È un piano di salvezza, un piano di riconciliazione, un piano di ripartenza, un piano di sostentamento. E lui è chiamato a salvare i suoi fratelli. La grandezza di Giuseppe non si vede nel fatto che è viceré d'Egitto, si vede dal fatto che ha perdonato i suoi fratelli. È una persona grande Giuseppe, è un grande uomo. Non solo un esempio di Cristo, un tipo di Cristo, ma proprio come esempio per noi oggi. Perché noi vediamo spesso le difficoltà, vediamo spesso la malattia, i lutti, vediamo le sofferenze e sembra che da queste cose il Signore debba salvarci, sembra che da queste cose il Signore debba guardarci, sembra che la solitudine non appartenga al popolo di Dio, non debba appartenere, sembra che l'abbandono non debba appartenere al popolo di Dio, sembra che la sofferenza non gli debba appartenere, sembra che noi ci debba andare sempre tutto bene. Invece no, è nella sofferenza che si vede la grandezza di una persona, da come ne esce. La grandezza di Giuseppe non si vede da come affronta Potifar, da come affronta la prigionia, si vede da come affronta i suoi fratelli che l'hanno venduto, si vede dal perdono che usa la grandezza di una persona. E nel perdono c'è liberazione, sapete, nel perdono c'è giustizia. La giustizia di Dio non è una giustizia di vendetta, è una giustizia di perdono. Nel momento che si perdona una persona, abbiamo usato giustizia, non l'abbiamo in qualche modo, cioè, io ti perdono, quindi in qualche modo lei dice, ah, ha visto, mi ha perdonato, che persona da poco, non si è neanche vendicata. No, le persone pensano, le persone vengono toccate, le persone hanno paura quando si perdonano, perché il perdono mette l'altro davanti al proprio peccato, davanti alle proprie colpe. Hanno paura. Certo, in quel caso Giuseppe aveva veramente in mano le loro vite. Hanno forse più paura. Ma che cosa avranno pensato la prima volta che dice «Io sono Giuseppe, sono vostro fratello»? Dopo tutti questi anni che gli si racconta al nostro padre, che gli si è detto che è morto sbranato dalle bestie. E la verità viene fuori. Il perdono non fa sconti. Sembra, dice, ma sì, ma se lo perdono quello non paga le sue colpe, le paga. Forse anche più della vendetta, che in caso di vendetta. Perché loro hanno passato una vita tormentati da questa cosa. E se anche dopo hanno vissuto magari meglio, bene, tutto quanto, ma dentro il loro cuore si è rotto quell'orgoglio che avevano. Si sentivano onnipotenti, si sentivano più grandi dei sogni che Dio aveva dato a Giuseppe. Sì, vediamo che ne è dei suoi sogni. Erano i sogni dati da Dio, loro si sono messi contro Dio. Ma devono riconoscere che sono più piccoli di quanto pensassero, di quanto avessero pensato. Cioè, a noi si pensava di essere chissà chi, di poter disporre della vita del nostro fratello. E invece è lui che dispone della nostra. Il perdono non fa solo del bene, ma in qualche modo sì, fa del bene ai suoi fratelli, perché non usa male per male. Il perdono di Giuseppe non infligge castighi, il perdono di Giuseppe non fa danni, ma in qualche modo fa dei danni all'orgoglio di chi è stato perdonato. Il perdonato soffre, il perdonato in qualche modo deve fare i conti con quello che ha fatto. Quindi quando perdoniamo non stiamo facendo uno sconto a chi ci ha offeso, ma stiamo facendo in qualche modo una giustizia, la giustizia di Dio. Quando perdoniamo lasciamo che sia Dio ad operare. Quando superiamo le difficoltà, quando affrontiamo anzi le difficoltà, quando affrontiamo le malattie, tutte queste cose, quando anche magari affrontiamo situazioni non volute da noi, la vita è fatta così, è fatta di cose non volute magari, a volte anche volute, a volte no. Le malattie arrivano e basta, l'abbandono arriva e basta, la solitudine arriva e basta, la sofferenza arriva e basta, non è che si sceglie. Ma anche Giuseppe ha sofferto così perché gli è arrivato, è stato venduto e si è ritrovato così, è stato schiavo, si è ritrovato schiavo, non l'ha scelto. È stato prigioniero, si è ritrovato prigioniero. Quante persone magari oggi sono prigioniere di situazioni difficili? Io penso a mia suocera, magari prigioniera in una casa per via di una figlia malata. Non ha colpa nessuno, è così. È una prigionia non scelta, non voluta. Ma quante persone sono prigioniere magari di anziani, di bimbi piccoli, non possono fare le cose che vorrebbero perché in qualche modo hanno degli impedimenti, da malattie, da situazioni fisiche che gli impediscono di fare quello che vorrebbero e quindi sono prigionieri. Ma se vediamo solo questo, vediamo solo una parte della realtà. È Dio che vi ha messo in questa situazione. Non è un dare la colpa, è un riconoscere la realtà. La realtà è che Dio è sovrano. La realtà è che Dio si è permesso queste cose, lo sa Lui perché perdoniamo Dio, tra virgolette, se pensiamo che sia Lui responsabile. Perché in realtà ci sono delle benedizioni dietro a quelle situazioni che viviamo, sapete. Non le riconosciamo lì per lì. Giuseppe non le ha riconosciute quando era prigioniero, non le ha riconosciute quando era schiavo prima. Sono passati anni, ci è voluta quasi una vita per lui per riconoscere la realtà delle cose. E la realtà delle cose è: non mi avete voi venduto, non mi avete voi messo qui, ma è Dio che ha permesso che io arrivassi qui. Poi la strada che è stata scelta da Dio si poteva evitare, ma perché questa sofferenza, ma perché un ragazzino ha dovuto vivere queste cose? Non importa, perché non se le chiede nemmeno Giuseppe. Non c'è un accenno al fatto che Giuseppe si chieda perché. Ma c'è chiaramente scritto, l'abbiamo letto, che dice: non siate rattristati, perché voi avevate pensato del male, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. E è Lui che mi ha condotto qua, ma per uno scopo, per conservarvi in vita, voi. Se vogliamo la guarigione, dobbiamo perdonare. Se vogliamo guarire, dobbiamo perdonare. Se vogliamo una vita spirituale piena, dobbiamo perdonare. Se vogliamo in qualche modo crescere spiritualmente, vedere grandi cose, vedere l'opera di Dio nella nostra vita, dobbiamo perdonare. Perché è da lì che cominciamo ad avere una visione differente delle cose. Non più Dio dove sei perché mi capitano queste cose, ma Signore grazie perché se mi capitano queste cose, se non è adesso, sarà per la tua gloria. Perché da come tu ne uscirai, in qualche modo ne sarai glorificato anche te. E tu darai gloria a Dio, ma Dio glorificherà te, come ha fatto con Giuseppe, perché noi ammiriamo quest'uomo e diciamo è meraviglioso Giuseppe, è un grande, ma vorrei essere io come lui. Noi glorifichiamo, tra virgolette, Giuseppe, e Giuseppe ha glorificato Dio, ma Dio ci ha dato la possibilità di conoscere la sua storia e Dio glorifica lui. E così la tua vita, la tua storia, dice una frase, non mi ricordo di chi, nessun uomo è un'isola, è la tua storia, è all'interno di qualcosa, sei a contatto con qualcuno, e la tua storia non è dimenticata, non è invisibile, rimane, rimarrà. E quindi il tuo perdono non sarà un perdonare così, ma sarà un esempio, una testimonianza, una luce, sarà qualcosa in chi resta, in chi vede, in chi guarda, in chi è con te, in chi conosce la sua situazione. Il perdono non lascia indifferenti. Dice Paolo che egli, mi sembra lo dica Paolo, non mi ricordo ora, forse mi sbaglio, dice... ma presso di te vi è il perdono perché tu sia temuto. Non mi ricordo dove è scritto, se lo volete cercare. Ma nella scrittura dice così: presso di te è il perdono affinché tu sia temuto. Il perdono di Dio non fa sì che noi, faccio come mi pare, tanto c'ho il Signore che perdona. No, Dio il perdona, e questo porta il timore di Dio, il rispetto a Dio. Quando tu perdoni, tendenzialmente questo tuo perdono porta rispetto a te, ti fa grande agli occhi delle persone, ma soprattutto agli occhi di Dio. Se nei nostri cuori ci sono tristezze, amarezze, ci sono pensieri, dubbi, dobbiamo guardare più in là, dobbiamo in qualche modo guardare oltre, non alla sofferenza, non alla morte, alla malattia, perché vedete, Giuseppe era morto per Giacobbe. È vero che era vivo, ma per lui era morto. Gli avevano raccontato che era stato ucciso dalle bestie. Aveva la prova, aveva la sua veste insanguinata. Per tanti anni non l'ha visto più Giuseppe. Aveva perso un suo caro figlio, gli voleva bene, più che agli altri. Ma per lui era morto. Eppure la scrittura dice che quei sogni, nonostante Giacobbe lo avesse brontolato, Giuseppe, ma dice che quei sogni lui li serbava nel cuore, dice quelle parole, li serbava nel cuore. Che cosa ne è successo di quelle parole in Giacobbe quando gli hanno detto che Giuseppe era morto? Giuseppe è morto, e quindi adesso di tutti quei sogni, di tutte quelle parole, che ne faccio? Tutto finto, tutto andato, tutto finito. E invece Dio no, Dio è più grande della morte, perché in qualche modo se per Giacobbe Giuseppe era morto, glielo fa risuscitare, perché infatti quando i suoi fratelli vanno da lui, non è stato letto, e gli raccontano che Giuseppe è vivo in Egitto, lui rimane freddo, rimane impassibile, e quasi quasi sembra i suoi fratelli, i suoi figli di Giacobbe dicono: ma forse non ha capito, è vivo, lui non ci crede. Però a un certo punto dice: ecco, io mi alzerò e andrò e vedrò mio figlio prima di morire. In qualche modo si ravvede, in qualche modo crede, perché all'inizio non ci crede, ma poi crede che suo figlio, quindi spera e crede che suo figlio sia ancora vivo. È come fosse stato risuscitato. Mi viene in mente le sorelle di Lazzaro, e se tu fossi stato qui, Signore, mio fratello non sarebbe morto, ma ormai è morto. Sì, ma torna in vita. Sì, ora poi tornerà in vita, certo. No, ora. Nel suo cuore, Giacobbe, nella sua mente, aveva Giuseppe morto e gli è tornato in vita. Quindi Dio è più grande della morte. Se anche moriamo, al di là della sofferenza fisica che ci può essere, la sofferenza di partita, della partenza, della separazione, del non vedersi più, ma poi non è la fine. Il mondo dice che finisce tutto con la morte, allora c'è la sofferenza e la disperazione. Ma nel cristiano non c'è la disperazione, c'è la sofferenza, che non posso più vedere quella persona. Ma non c'è la sofferenza disperata, perché c'è la ferma speranza che ci rincontreremo, perché c'è la ferma speranza che in quella vita che ora magari non c'è più, possa esserci dei frutti, dei semi, qualche cosa che in qualche modo porterà un frutto un giorno. Così come è stata la morte di Giuseppe per Giacobbe, la sua morte ha portato che cosa? Salvezza a tutta la sua famiglia. Se vogliamo guarire da certe situazioni, se vogliamo crescere, se vogliamo in qualche modo che la nostra spiritualità cresca, dobbiamo partire dal perdono. Perdonare chi ci ha ferito, perdonare chi ci ha abbandonato, perdonare chi ci ha trattato male, perdonare chi non ci ha riconosciuto magari i talenti, chi non ci ha riconosciuto il valore, chi non ci ha considerato, chi ci ha rifiutato, chi ci ha dato diagnosi sbagliate, chi ci ha dato speranze sbagliate, chi ci ha deluso. Dobbiamo perdonare. Il perdono fa bene e basta. Se il Signore ci dice di perdonare, non ci dice perché gli piace vederci soffrire. No, quegli altri si possono vendicare, a me mi tocca stare qui e perdonarlo pure, volergli pure bene. No, se il Signore ci dice di perdonarci e di perdonare è perché è la cosa migliore, è la cura. Non è una sofferenza, non è un patire, è la cura. Gesù ce l'ha dimostrato. Sulla croce, quando ci ha perdonato, sì, certo, è stata una sofferenza lì per lui, ma era la cura per noi, era la cura anche per lui, perché Gesù, se ci ha perdonato, non ci ha perdonato solo perché ci voleva bene e basta, perché quando uno vuole bene a qualcuno, ci vuole stare vicino, vero? Sì, sì, ti voglio bene, ma te a casa tua e a casa mia, non torna tanto. Quando una persona vuole bene a qualcuno, vuole stare con quella persona, perché gli vuole bene. E se Gesù ci ha perdonato, è perché vuole stare con noi. Gesù non ci perdona così tanto per perdonarci. Allora, io ti perdono, te fai la tua vita, io fai la mia. No, io ti perdono, ma perché voglio stare con te. Non perché voglio che tu stia per conto tuo. Ti perdono perché voglio passare un'eternità insieme a te. Perdoniamo. Ci ha ferito, perdoniamoci, perdoniamo anche noi stessi, i nostri errori, i nostri sbagli, accettiamoci così come siamo, con le nostre difficoltà, con le nostre debolezze, con le nostre mancanze. Perdoniamoci, rimaniamo nella consapevolezza che non siamo all'altezza di Dio. Rimaniamo umili, la sofferenza serve a rimanere umili. La sofferenza, la solitudine ci insegnano delle cose, come è stato insegnato a Giuseppe. Però rimettiamoci in Dio, come faceva Giuseppe. Non guardiamo a Dio solo perché, Signore, non mi fai questa cosa o non mi fai quest'altra cosa. Non importa se il Signore non fa quello che vogliamo, importa che noi rimaniamo con Lui, disponibili e aperti al perdono e alle benedizioni che Dio ha in serbo per noi. E allora vedremo la gloria di Dio, la salvezza di Dio, il sostegno di Dio e Dio all'opera nella nostra vita. Chiudo con una frase che stamani mi ha portato la Lidia. Dice così: un giorno chiesero ad un uomo, cosa ci guadagni pregando regolarmente Dio? E l'uomo rispose, niente, ma lasciami dirti ciò che ho perso. Ho perso l'ira, il rancore, l'avarizia, la depressione, l'insicurezza, la paura della morte. A volte la risposta alle nostre preghiere non sta nel guadagnare qualcosa, ma nel perdere qualcosa. Perdiamo il nostro orgoglio e perdoniamo. Perdiamo il nostro orgoglio e perdoniamoci. Perdiamo la nostra sicurezza di dire ma io sono qui, io sono là. No, non siamo niente. Perdoniamoci perché siamo figli di Dio non per meriti, ma perché Lui ci ha voluti e ci ha amati. Lui ci ha scelti così come siamo. Abbandoniamo le nostre lotte con noi stessi, le nostre lotte con chi ci ha odiato, con chi ci ha fatto del male. lasciamoci andare e diciamo da oggi io perdono. Perdono me stesso, perdono l'altro, perdono chi mi ha ferito. E il perdere qualcosa, il perdere se stessi, il perdere il proprio orgoglio, perdere la propria vendetta, perdere la propria ira, perdere la propria, il proprio rancore, perdere in qualche modo ciò che ci impedisce di perdonare, è proprio forse il segreto anche della preghiera. Non è tanto il guadagnare qualcosa, l'ottenere, ma il perdere cose che ci frenano, che ci fanno soffrire, che ci fanno male. Che il Signore ci benedica. Vogliamo fare un canto e portiamo le nostre offerte. Edmond, ci puoi pensare te a portare le offerte? Grazie.